Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Guida suprema, energia nucleare pacifico, bisogno fondamentale del futuro. Iran crisi ucraina va risolta attraverso la diplomazia. Donbass denuncia attacchi dell'esercito ucraino. Salve amici ascoltatori, vi parla Soila, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è venerdì 18 febbraio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento vi presentiamo un altro appuntamento con la rubrica La famiglia ideale in Islam. Amici ascoltatori, Radio Italia a partire da 22 dicembre non trasmette più su onde corte, ma continua a trasmettere proprio su satellite Eutelsat 8x13C. Per avere informazioni più precise e dettagliate basta andare sul sito di Radio Italia passude.com/it. Il nostro indirizzo email radioitaliairip99@gmail.com. Grazie, a tra poco. L'energia nucleare per obiettivi pacifici è uno dei fabbisogni fondamentali del futuro, lo ha affermato il leader supremo dell'Iran, insomma, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, nell'incontro con gli abitanti della regione dell'Azerbaigian orientale, regione iraniana nord-ovest del paese, proprio in occasione dell'anniversario dell'insurrezione, la rivolta del 18 febbraio 1978 di Tabriz. La guida suprema in questa occasione, un incontro che si è tenuto in videoconferenza per il rispetto dei protocolli sanitari anti-Covid, è tornata a ribadire la guida suprema la natura pacifica del programma nucleare iraniano. Loro sanno che il programma iraniano per quanto riguarda l'energia nucleare è pacifico, ma sollevano assurde accuse senza senso secondo cui l'Iran starebbe per fare la bomba. Puntiamo ad un uso pacifico dell'energia nucleare, ha tenuto a precisare l'Ayatollah Khamenei, menzionando anche le trattative in corso a Vienna per rilanciare l'accordo sul nucleare, siglato nel 2015, stiamo parlando del piano d'azione congiunta globale Barcio. Tra il 2015 e il 2016, ha aggiunto ancora la guida suprema, ho espresso critiche su alcuni punti del Barcio in modo tale che in futuro non sorgessero problemi. Alcune delle mie critiche non sono state prese in considerazione, poi sono emersi problemi che oggi tutti possono vedere, ha detto ancora il leader supremo. Dal 29 novembre sono in corso nella capitale austriaca trattative tra Iran, Russia, Cina, Francia, Inghilterra e Germania per rilanciare il patto nucleare. L'Iran ha chiesto a più riprese la rimozione delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti quando Washington ha abbandonato nel 2018 l'accordo per decisione dell'allora presidente Donald Trump. come ha annunciato il segretario del Consiglio Supremo della Sicurezza Nazionale Ali Shamkhani, la Repubblica Islamica è tornata a chiedere ancora una volta delle garanzie verificate e stabili per arrivare ad un buon accordo con proprio il 4+1 paesi firmatari del Varcio. Teheran esige in particolare la reintegrazione permanente di Washington nell'accordo firmato, lanciato appunto unilateralmente dagli stessi americani, ha tenuto a precisare ancora una volta il segretario del Consiglio Supremo della Sicurezza Nazionale dell'Iran. Il ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian ha auspicato che la crisi in corso tra l'Ucraina e la Russia possa essere risolta attraverso canali diplomatici, il dialogo senza le interferenze delle forze straniere. Abdollahian ha fatto queste osservazioni in una conversazione telefonica con il suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba, durante la quale le due parti hanno discusso questioni bilaterali e anche principali sviluppi internazionali. Elaborando la crisi in corso nelle relazioni tra Ucraina e la Russia, il capo della diplomazia iraniana ha espresso soddisfazione per la riduzione delle tensioni lungo il confine dei due paesi. Iran chiede alle parti coinvolte di contribuire al mantenimento della pace e della stabilità nella regione, ha aggiunto Abdollahian. La Repubblica Islamica è pronta a intraprendere qualsiasi azione necessaria per aiutare a risolvere la crisi in maniera pacifica. E l'esercito ucraino continua intanto a bombardare le infrastrutture e i palazzi residenziali a Donetsk, che lo denunciano gli esponenti dell'autoproclamata Repubblica nel Donbass, aggiungendo di aver risposto al fuoco ucraino in 4 attacchi nelle ultime 24 ore. Lo riporta l'agenzia di stampa TASS. Da Kiev è già arrivata una smentita, mentre OSCE, ripresa dal Guardian, parla di episodi di bombardamenti multipli lungo la linea di contatto nell'Ucraina orientale. Restiamo sempre sul caso ucraino, e mentre il Senato americano, in un raro slancio bipartisan, ha approvato una risoluzione a sostegno dell'Ucraina e condanna una presunta aggressione militare russa e chiede a Joe Biden, presidente, di imporre significativi costi alla Russia nel caso di invasione. Questo mentre la Germania ha parlato e ha detto che i paesi del G7 sono pronti a aprire un dialogo con la Russia sulla sempre crisi ucraina. Lo ha dichiarato la ministra degli esteri tedesca Baerbock in vista della conferenza di Monaco che proprio si apre oggi e si concluderà domenica. Cambiamo pagina. Studenti italiani tornano a scendere in piazza oggi per chiedere un altro modello di scuola dopo l'Assemblea Nazionale di Roma del 5-6 febbraio. In tutta la penisola migliaia di giovani hanno scelto proprio oggi, 18 febbraio, come data di sciopero nazionale studentesco. Dal canto suo, il capo di gabinetto del ministro dell'Interno, Bruno Frattasi, ha minacciato di intensificare i servizi di prevenzione e controllo del territorio in vista appunto della mobilitazione nazionale promossa per oggi dal venerdì dal fronte della gioventù comunista dopo la morte di due studenti impegnati in un stage lavoratorio. Niente pericolo per 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio di una nave da crociera italiana Euroferie Olimpia in fiamme proprio al largo delle coste greche. Tutti i passeggeri hanno già evacuato la nave. Nuovo record di contagi Covid-19 in Corea del Sud. Nelle ultime 24 ore sono stati almeno 109.000, secondo i dati dell'autorità sanitaria, il numero dei casi è quasi raddoppiato negli ultimi 6 giorni a causa della diffusione della variante Omicron. L'ex presidente statunitense Donald Trump dovrà rispondere sotto giuramento ad un interrogatorio nell'ambito dell'indagine civile dello stato di New York sulle sue pratiche commerciali. Siria, l'esercito russo ha schierato cacciabombardieri a lungo raggio jet da combattimento con missili ipersonici all'avanguardia nella base aerea di Emimime, situata nella provincia di Latakia, a nord-ovest della Siria. I mezzi sono funzionali a esercitazioni navali nella regione del Mediterraneo orientale. L'inviato speciale dell'ONU per lo Yemen, Grundberg Hans, avvierà consultazioni nei prossimi giorni con tutte le parti yemenite al fine di trovare una soluzione pacifica e inclusiva per durante conflitto. Nel frattempo la situazione umanitaria continua a peggiorare. L'ex inviato per lo Yemen, Griffiths Martin, attualmente sottosegretario dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, ha dipinto un quadro deprimente per quanto riguarda la situazione umanitaria nello Yemen, ha messo in guardia dalle conseguenze catastrofiche dovute alla mancanza di fondi destinati alle organizzazioni umanitarie dell'ONU. Tutto questo è colpa dell'assedio imposto dalla coalizione militare a guida dell'Arabia Saudita e anche dalle aggressioni continue che Riad e i suoi alleati hanno inflitto al paese martoriato dello Yemen. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Ucraina colpi mortaio contro Lugansk in violazione accordi Minsk. L'esercito ucraino ha sparato colpi di mortaio e granate in 4 località dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Lugansk. Proprio giovedì, secondo il Centro Congiunto per il Controllo e Coordinamento del regime di cessate il fuoco, l'attacco è avvenuto nel contesto delle tese relazioni tra Russia e la NATO, i cui membri hanno affermato che il presunto ammasso di forze militari di Mosca vicino ai confini dell'Ucraina avrebbe portato ad un'invasione, invasione che non c'è stata mai. Mosca ha più volte smentito le accuse, avvertendo della possibilità di provocazioni da parte di Kiev nel tentativo di risolvere con la forza il conflitto nel Donbass. Le unità armate ucraine hanno gravemente violato il regime di cessate il fuoco utilizzando armi che, in conformità con gli accordi di Minsk, dovrebbero essere ritirate, ha osservato un ufficiale della missione proprio per il monitoraggio del cessate il fuoco. Gli accordi di Minsk, concordati nel febbraio 2015, prevedono un cessate il fuoco tra le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk e Kiev, il ritiro del personale militare, la ripresa dei legami economici e la riforma costituzionale in Ucraina, che avrebbe dovuto assicurare la sicurezza nazionale delle repubbliche e i loro diritti. Il presidente russo Vladimir Putin in precedenza aveva sottolineato che gli accordi di Minsk sul conflitto nell'Ucraina orientale rappresentano l'unica soluzione possibile alla questione, ma il regime di Kiev non vuole rispettarli. Secondo Putin, l'Ucraina ha trascinato i negoziati per risolvere il conflitto e in questo contesto la NATO ha dispiegato attrezzature militari più vicine al confine con la Russia. Il conflitto nell'Ucraina orientale è iniziato nel 2014 dopo un colpo di Stato a Kiev. Donetsk e Lugansk hanno rifiutato di riconoscere il nuovo governo e hanno proclamato la loro indipendenza dall'Ucraina. In risposta, Kiev ha lanciato un'operazione militare. La guerra ha causato almeno 31.000 vittime, mentre oltre 2.500.000 di civili sono stati sfollati, centinaia di migliaia dei quali sono fuggiti in Russia e sono stati naturalizzati. Il mese scorso Mosca ha avvertito che non avrebbe tollerato alcuna provocazione da parte di Kiev nel Donbass né alcun attacco contro cittadini russi che vivono lì.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con uno sguardo speciale all'educazione dei figli dal punto di vista degli insegnamenti e principi islamici, proponendo un'analisi comparativa tra l'attitudine islamica e quella occidentale. Vi invitiamo a seguirci le varie puntate di questo programma dedicato all'educazione dei figli secondo gli insegnamenti islamici. Come vi ricorderete, nella puntata precedente abbiamo detto che dal punto di vista degli insegnamenti islamici si consiglia di modificare le regole man mano che i nostri figli crescono, facendo in modo che possano sviluppare nel modo più adeguato le loro potenzialità e capacità mentali e fisiche. In base agli hadith che riportano le parole del nobile profeta Muhammad e dei 12 purissimi, pace su di lui, i bambini al di sotto di 7 anni devono infatti educare con una maggiore flessibilità e libertà di azione, mentre dopo i 7 anni è bene che i genitori comincino a dar loro delle piccole responsabilità per la gestione delle loro attività quotidiane. E da non dimenticare mai che i bambini imparano per imitazione, quindi sarebbe opportuno che i genitori e gli educatori in generale ricordassero sempre che costituiscono il loro modello di comportamento per insegnare loro a fare le azioni più piccole come lavare i denti o le mani fino a qualsiasi abitudine individuale o sociale. In ogni processo educativo che si rispetti non deve mai mancare la coerenza. È importantissimo che i genitori condividano le decisioni riguardanti l'educazione dei propri figli e adottino lo stesso comportamento. Il disaccordo tra madre e padre rischia di creare tensioni emotive, soprattutto confonde il bambino che non riesce a capire come comportarsi al meglio. Si consiglia dunque che i genitori non si contraddistinguano in presenza dei bambini, ma di stabilire insieme le regole facendo una specie di gioco di squadra. Per svolgere un compito o passare da un'azione ad un'altra, bisognerebbe dare un tempo sufficiente, ma comunque limitato ai bambini. Spesso i bambini fanno fatica ad abbandonare un'attività per iniziarne un'altra perché sono molto concentrati sul presente e non hanno ancora chiaro il concetto del tempo che passa. Per questo motivo i genitori possono aiutarli a comprendere iniziando a dargli un tempo. Inoltre, si consiglia di lasciare ai bambini, sempre al di sopra di 6 o 7 anni, la possibilità di scegliere cosa fare, naturalmente quando è possibile, per stimolarlo ad obbedire. In questo modo il bambino si sentirà partecipe delle decisioni dei genitori ed accoglierà al meglio le loro richieste senza neanche accorgersene. L'altro tema importante è quello di poter rispondere negativamente ad una richiesta troppo eccessiva dei figli, senza farsi assalire dai sensi di colpa. I rifiuti fanno parte della vita ed è bene che i bambini lo capiscano sin da piccoli. Magari quando il comportamento del bambino non corrisponde ai criteri predefiniti dai genitori, ma comunque si consiglia di evitare dei no troppo secchi cercando di farli delle proposte alternative senza ricorrere all'inutile ostilità da parte dei figli. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Grazie per l'attenzione e a presto.